ci colleghiamo come sempre con il nostro Alessandro Bertoglio, che si trova sulla gondoletta. Ah no, non penso sia su una gondoletta, non so. Ale, dove sei in questo momento? Non su una gondola.
Comodamente seduto negli studi dei colleghi della Rai, così non ho il mal di laguna.
Giustamente. Senti, io sono rimasta un po', come posso dirti, incuriosita. Lo so che ne avete parlato ieri, ma stavo dicendo a Neva adesso, cioè Dwayne Johnson con i capelli, The Rock con i capelli, mi ha lasciata un po' basita, ecco. Penso a tanti.
Pensa a me. Sì.
Appunto, infatti, volevo dire, tu cos'hai pensato quando l'hai visto? Hai detto, ma cioè, si è fatto crescere i capelli.
Sembrava, sai, quando c'è quel gioco sui social, quando lo compri su quel sito lì cinese, quando ti arriva.
E quando ti arriva,
no,
a casa.
Sembrava quella cosa lì. Però beh, lui è veramente bravo in questo film. Adesso c'è gente che dice che già si merita l'Oscar e tutto. Io ci andrei calmo, però è molto bravo.
Ecco, beh, comunque flash puntati su Dwayne Johnson, ma anche su Emily Blunt, protagonisti del Red Carpet. Ma adesso con Alessandro Bertoglio noi vogliamo anche capire adesso quali sono gli ultimi titoli, no? Gli ultimi film arrivati in concorso, l'atmosfera che si respira. Poi ci soffermeremo su un film, a me il genere piace molto, il thriller. Però innanzitutto, Alessandro, raccontaci tu, insomma, ultimi film in cartellone, quindi.
Beh, quelli di oggi, di cui non possiamo parlare più di tanto, però oggi in concorso passa questo atteso The Voice of Hind Rajab, che è un film molto particolare perché racconta una storia vera di una bambina di 6 anni che è rimasta uccisa a Gaza durante quest'ultima fase di combattimenti, una storia che risale al gennaio dello scorso anno. Perché stavano cercando di andarla a recuperare, però per tutta una serie di lungaggini burocratiche alla fine non sono riusciti ad arrivare per tempo e questa bambina è morta. Il film si chiama The Voice of Hind Rajab, che è il nome della bambina, perché appunto si sentono le registrazioni vere della mezzaluna rossa che ha ricevuto le telefonate appunto di richiesta d'aiuto di questa bambina. Poi si cambia registro e questa sera c'è In the Hand of Dante, che è un film di Julian Schnabel, un filmone più che altro per la lunghezza, perché sono 2 ore e mezza. Vabbè. In realtà il film non è che sia proprio riuscitissimo, tra l'altro vedo sul televisore davanti a me che sta cominciando la conferenza stampa, c'è Julian Schnabel che ha una camicia con le maniche tagliate, un cappello di paglia, sembra veramente uscito dalla spiaggia del Lido da pochi minuti.
E magari
in realtà
è così.
Al suo fianco c'è sì probabile, al suo fianco c'è il protagonista Oscar Isaac, che fa questo scrittore decisamente noto, Nick Trochis, che ha scritto 5 libri nei quali lui fa una sorta di scrittore investigatore, e in questo specifico, che è stato trasformato in un film, si imbattono in quello che sembra essere il testo autografato, il testo originale della Divina Commedia di Dante, il manoscritto, ecco, scusate.
C'è un mistero, quindi questo è un film che piacciono a me. Ruota attorno a questo manoscritto.
Sì, no, c'è un mistero, no? Sì, che però il film è un incrocio fra Il Padrino e Non ci resta che piangere, però ha preso il peggio dei 2 film.
Ah, ma no? Davvero?
Per cui, sì, non è che sia proprio un film riuscitissimo, però è uno di quelli più attesi, grandissimi protagonisti, c'è appunto Oscar Isaac, Al Pacino, Martin Scorsese che fa la parte di un vecchietto che il protagonista appunto va a trovare per recuperare dei vecchi documenti, Jason Momoa, Franco Nero, ci sono questi incroci stranissimi, e poi appunto Gal Gadot e Gerard Butler, che sono i 2 attori che non si è capito se sono stati invitati, se gli hanno revocato l'invito, furor di popolo, per la loro vicinanza a Israele. Insomma, nei primi giorni della mostra si è parlato molto di loro e il film finalmente passa questa sera.
Ah, benissimo, però ci hai dato le tue impressioni, ci fanno abbastanza sorridere sia me che Neva, vabbè, quindi non vediamo l'ora di vederlo questo film, naturalmente. Sì, dimmi Ale, dici.
No, io volevo soltanto fare una piccola parentesi di quelle che piacciono a me, perché nel giornale che viene pubblicato tutti i giorni, l'inserto speciale di Chuck in mostra,
sì.
Chuck è la famosa rivista di cinema, c'è tutto quello che succede qui in Laguna durante i giorni del festival, oltre alla tabellina con tutte le stelline dei critici sui film preferiti e tutto.
Sì.
E se tu lo guardi ogni giorno ti rendi conto che praticamente ci sono premi a profusione per tutti, feste a profusione per tutti.
Bello.
Ieri sera addirittura c'è stata una festa per i film dedicati ai marchi italiani dell'auto, cioè praticamente tutte le marche famose, Lamborghini, Maserati eccetera eccetera, che sono finite protagoniste di un film, ecco, chi lo ha fatto è stato premiato, giusto perché
fantastico.
Insomma, sono i premi di partecipazione, no?
Sì, a Venezia tutti vincono qualcosa, quindi che meraviglia.
Non è che lo danno alla Dacia o a... no proprio le marche del lusso, però
certamente che sono protagoniste dei film. Ale, senti, vogliamo soffermarci anche su un thriller. Io ieri ho visto un'intervista a Catherine Bigelow e questo è un thriller, si può definire un thriller politico?
È un thriller politico sicuramente, un thriller molto attuale ed è un gran film, lo dico senza nessun problema, senza nessuna paura, perché Catherine Bigelow è una grandissima regista, ama questo genere di lavori un po' thriller, un po' comunque per il grande pubblico, perché riesce a creare quella tensione incredibile. Lei è la regista di Point Break, ricordiamocelo, il primo, per cui insomma ha una mano molto abile nel creare tensione, nel creare queste storie visivamente sempre molto belle. Questo è un film decisamente interessante perché ci racconta quello che dovrebbe succedere o potrebbe succedere, dipende dai punti di vista, quando all'improvviso scatta l'allarme e un missile nucleare fa rotta verso gli Stati Uniti. Si mette in moto tutta una catena di situazioni che portano prima a tentare di intercettarlo e poi, in caso non ci si riuscisse, a lanciare tutti i protocolli di emergenza per salvare la popolazione. Il film è molto bello perché nei tre momenti in cui è diviso rappresenta la stessa scena, gli stessi 20 minuti, però cambiando prospettiva. Una volta è quella del presidente degli Stati Uniti, una volta è quella di chi lavora negli uffici appunto dove vengono raccolti questi allarmi e si avvia tutta appunto la catena degli eventi che si devono preparare, dei protocolli,
sì.
E poi una da parte degli altri politici. E c'è una cosa che accomuna tutti, anche se sono il presidente degli Stati Uniti, anche se sono il ministro della difesa, tutti la prima preoccupazione è che i familiari si mettano in salvo,
certo.
Prima ancora della popolazione e tutto, la famiglia
certo, dice,
non solo i figli.
Immaginate di avere, non so, una ventina di minuti per decidere se salvare il mondo o affrontarlo, perché penso che il film si svolga sull'arco di questi minuti, dove è praticamente questo missile, abbiamo detto, rischia di colpire,
sì,
no?
viene tracciato e tutto, e non voglio dirvi altro perché il film merita di essere visto, perché ha delle soluzioni sorprendenti, quindi uscirà sicuramente nelle nostre sale perché è un grande titolo e ne parleremo poi a tempo debito, però sì, è uno di quelli tra l'altro che ha raccolto anche più stelline da parte dei critici internazionali.
Bene, allora Ale, senti, noi ci ascoltiamo adesso un pezzo italiano con Lucio Battisti, ancora tu, lo dico perché c'è spazio anche per il cinema italiano. Quindi fra poco ci parlerai di una serie molto bella che ci ricorda un personaggio che è stato molto amato e poi anche un altro film con una protagonista femminile. Resta con noi, ci risentiamo fra pochissimo. Tra le righe e ancora Alessandro Bertoglio che è in collegamento da Venezia. Allora Alessandro,
ancora io,
ancora tu e c'è spazio anche per il cinema italiano, giusto?
Sì, infatti il cinema italiano, cominciamo dall'altro ieri perché è stato presentato lunedì, mi sembra, o martedì, adesso a memoria ormai si incrocia tutto, una serie che sarà su una piattaforma HBO Max a partire dalla primavera prossima, però è una serie molto importante perché racconta un momento specifico della storia della televisione e della giustizia, della società italiana, molto specifico, ovvero quello che riguarda Portobello, così si intitola la serie,
sì.
E soprattutto la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, come ricorderete,
sì,
accusato
sì.
di vicinanza alla nuova camorra organizzata e di traffico di stupefacenti, una vicenda che ne ha minato la salute. Infatti, dopo che inizialmente è stato condannato e poi assolto in secondo grado, purtroppo la sua salute è andata peggiorando finché purtroppo è scomparso. Ecco, questa serie in 6 puntate, abbiamo visto le prime 2 perché le altre sono ancora in post produzione, è girata da un maestro del cinema e della serie TV, ovvero Marco Bellocchio, e si avvale dell'interpretazione straordinaria di Fabrizio Gifuni, che veramente, dopo aver impersonato Aldo Moro qualche anno fa sempre per Bellocchio, adesso parla come Tortora, gli assomiglia tantissimo, è una cosa
incredibile. Sì, sì.
E io, sì sì, ma veramente un grandissimo attore e lo dimostra in ogni occasione. Io ho avuto modo di incontrarlo e gli ho fatto una domanda di questo tipo: che cosa si ricorda lui, che più o meno ha la mia età, quindi è intorno ai 60 ormai, di quei giorni, di quello che è successo a Enzo Tortora, e sentiamo cosa ci ha risposto.
Lo ricordo bene perché appunto è stato un anno di passaggio per me, perché era la fine del liceo, stavo facendo la maturità e ricordo questo ascolto serale mentre preparavo gli esami di Radio Radicale, che faceva questo lavoro straordinario che poi è servito e serve tuttora come archivio, credo che sia il più grande archivio per la giustizia italiana sicuramente, ma anche di politica e anche di cultura, perché loro registrano ogni giorno tutte le... Quindi è un materiale molto importante, che è stato importante anche per noi. Quindi il mio ricordo è, mentre ripassavo italiano e filosofia, l'ascolto di questo grande teatro della giustizia, sonoro, perché lo sentivo soltanto alla radio. E non riuscivo a farmi un'idea dal punto di vista giudiziario della colpevolezza o dell'innocenza, perché mi sembravano altrettanto convincenti tutte e due gli oratori, perché era proprio come una specie di teatro, di gara oratoria che fa parte proprio della macchina. Peccato che non sia teatro, diciamo che lì quell'ordigno, quell'impianto serve a decidere chi deve essere condannato, quale colpa deve espiare, e la cosa terribile è che se tu entri in quel cerchio diventi comunque un impuro, non so come dire, anche se verrai assolto, sei entrato nel cerchio, sei stato unto dal sospetto. Questa è una storia che si fonda molto sulla calunnia, sul sospetto. La calunnia è un venticello, no? Che cresce e assume proporzioni inimmaginabili. Quindi è un ricordo molto vivo. Naturalmente poi questa grande avventura con Marco mi ha dato la possibilità di scoprire tante altre cose.
Ci sono storie che non possiamo dimenticare, perché ci ricordano quanto la giustizia, quando sbaglia, può distruggere una vita, e una di queste è proprio la vicenda, no, di Enzo Tortora.
Sì, in questo caso magari perché il regista è solito parlare di abusi di potere, in questo caso si focalizza proprio sui media, in questo
sì.
caso il Tortora è partito dalla Rai, ma poi la Rai è stata anche il media che più di tutti è riuscito a polarizzare l'opinione sul presentatore, nonostante l'assenza di prove. Quindi sicuramente un film che vale, una serie che vale la pena vedere.
Sì. Cosa dici, Ale?
Assolutamente d'accordo, non c'è spiegazione migliore. Se avete modo di vedere su internet il trailer, c'è proprio anche una scena in cui lui esce dal posto di polizia, la famosa scena in cui lui alza le manette per far vedere in che condizioni lo hanno messo, e la gente che gli urla ladro ladro, perché praticamente si è sentita un po' tradita da Tortora, ma è anche andata incontro a tutto quello che hanno raccontato tutti i giornali, perché praticamente per loro era subito colpevole.
Eh sì, infatti quando succede una cosa del genere, appunto, come abbiamo detto, può addirittura distruggere una vita. E dopo anni di sofferenze, un lungo iter giudiziario, poi insomma lo assolse Enzo Tortora alla giustizia con formula piena. Quindi assolutamente una serie drammatica che va vista. Per quel che riguarda i film italiani abbiamo ancora qualcosa però.
Sì, perché oggi in concorso è il giorno di Duse, ovvero la storia degli ultimi mesi di vita di una grandissima donna di teatro, Eleonora Duse, il film di Pietro Marcello, e si avvale dell'interpretazione straordinaria anche qui di Valeria Bruni Tedeschi. Valeria Bruni Tedeschi che insomma l'altro giorno è stata incontrata da Moira Bubola, e adesso sentirete un pezzettino di quello che si sono detti, soprattutto quello che riguarda l'interpretazione di Eleonora Duse e di come ha usato il metodo, che è uno dei tanti modi in cui un attore si prepara per un personaggio, in una parte delle scene. Ricordiamo, il film Eleonora Duse è ambientato a cavallo fra le due guerre mondiali, quando l'Italia usciva dalla Prima Guerra Mondiale e stava per piombare nel fascismo. Infatti fra i protagonisti del film c'è Gabriele D'Annunzio, c'è Benito Mussolini, insomma ci sono tanti personaggi di quel periodo. Ma sentiamo Valeria Bruni Tedeschi.
Ma io non ho cercato di immaginare come faceva lei. Ci sono una cosa che mi ha ispirato, a cui ho pensato, perché è una cosa che mi è familiare. È il fatto che usasse molto le mani, ecco, questo, ma io uso molto le mani, dunque mi andava bene, però se no non ho cercato di essere come lei, non era assolutamente un biopic, non era, però il suo spirito, sì, il suo spirito, cioè la sua ricerca di verità, e questo è anche il, diciamo, il mio, quello che mi fa muovere come artista e anche come persona. In questo mi sentivo familiare, perciò anche nelle scene a teatro che avevo nel film ho cercato di lavorare come lavoro sempre, cioè di cercare il cuore del personaggio, di cercare la mia verità in quel personaggio, la verità della donna del mare. Quel momento io l'ho lavorato veramente pensando al metodo di Strasberg, perché lei non è che dice in modo così generale la forza, l'intensità, no. Dice che giorno era quando hai perso tua madre, in che stanza eri, dove eri seduta, di che colore era la coperta dove eri seduta. Cioè questo è il metodo di Strasberg, cioè andare nella precisione dei ricordi per far risalire l'emozione, la memoria sensoriale. E perciò io l'ho fatto semplicemente ho utilizzato questo esercizio del metodo della memoria sensoriale per farle arrivare un'emozione, ma non è così che uno spinge allo psicodramma, è una cosa molto precisa della tecnica di Strasberg. E io penso che la Duse, senza aver lavorato con Strasberg, avesse scoperto qualcosa del metodo di Strasberg, ed è per quello che Strasberg l'ha riconosciuta e ha detto: ma chi è? Chi è questa attrice dall'altra parte dell'oceano che lavora come voglio che lavori, che penso che devono lavorare io gli attori?
Eh beh, insomma, la divina, la più grande attrice teatrale della sua epoca.
Eh sì, è una delle più grandi, riconosciuta universalmente per questa sua grandezza, e questo film le rende omaggio, anche se ci racconta soltanto il periodo finale della sua vita.
Assolutamente. Alessandro Bertoglio, noi ti ringraziamo perché ogni giorno ci porti queste belle immagini da Venezia, le curiosità, i tuoi commenti che sono sempre divertenti. Adesso mi è rimasto in mente
a tratti graffianti,
sì sì. E certi film, quando li andremo a vedere, ci ricorderemo il commento, certo, di Alessandro Bertoglio. Allora, noi ci risentiamo, cioè tu ci sarai domani ancora,
venerdì.
Ah, no, venerdì.
No, venerdì.
Sì. Venerdì, benissimo. Grazie,
sì, sì.
Da
venerdì
Venezia.
Venerdì faremo un po' il riepilogone.
Bene.
Grazie a voi e buon lavoro, e alla prossima.
Buon
cinema.